Radio Giornale.
Buonasera da Monica Fornasie. Tra una settimana esatta le elezioni federali in Germania. Stasera l'ultimo cruciale confronto televisivo tra Scholz, Laschet e Baerbock, candidati alla cancelleria. Solitamente è bassa la partecipazione al voto dei tedeschi all'estero. Sonderemo l'interesse per questo importante appuntamento alle urne tra la comunità germanica a Zurigo. In Russia, seggi aperti ancora per un'ora e mezza per il rinnovo della Duma, un voto dall'esito scontato con il partito di Putin praticamente senza rivali. La crisi scatenata dai sottomarini, Parigi parla di fiducia tradita dopo il contratto disdetto dall'Australia e andato agli Stati Uniti, annunciato un chiarimento telefonico tra Biden e Macron. Ultimo dibattito elettorale ad una settimana esatta dalle elezioni federali in Germania. I tre candidati alla cancelleria, Olaf Scholz, Armin Laschet e Annalena Baerbock, si confronteranno questa sera in TV per la terza volta, a partire dalle 8:15 sull'emittente privata Sat 1. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
Ad appena una settimana dalle elezioni, il 35% delle persone aventi diritto al voto sono ancora indecise sotto quale partito mettere la crocetta. Soprattutto per loro, il confronto televisivo di questa sera fra i tre principali candidati alla cancelleria potrebbe dunque essere determinante al fine di una scelta. Nei due precedenti duelli televisivi è stato socialdemocratico Olaf Scholz a convincere di più gli spettatori, giocando la carta della figura istituzionale con molta esperienza governativa alle spalle. Il suo avversario cristiano democratico Armin Laschet, che negli ultimi sondaggi sta recuperando un po' di terreno, è riuscito più volte a metterlo in difficoltà, accusandolo di non aver fatto abbastanza per contrastare l'evasione fiscale in veste di ministro delle finanze e criticandolo per non aver escluso a priori un'alleanza di governo insieme ai postcomunisti della Die Linke. La candidata dei Verdi, Annalena Baerbock, tenterà anche questa sera di convincere gli indecisi a votare a favore di un cambiamento non solo generazionale, ma anche politico ai vertici del governo e a sottolineare l'importanza di un'azione decisa contro gli effetti e le cause del mutamento climatico. Ma le sue possibilità di conquistare la cancelleria sono ormai sempre più esigue. Nei sondaggi i Verdi vengono attestati al 15%, i socialdemocratici al 25% e la CDU al 21%.
Questi dunque gli ultimi dati che arrivano dalla Germania, ma quanto interesse suscita questo importante appuntamento alle urne tra le centinaia di migliaia di tedeschi residenti in Svizzera? Votare per loro non è così semplice, contrariamente agli svizzeri che vivono all'estero, non ricevono automaticamente il materiale. E allora quanti parteciperanno all'elezione? Sentiamo le risposte di alcuni rappresentanti della comunità germanica a Zurigo nel contributo di Anna Maria Nunzi.
Sono oltre 300.000 cittadini tedeschi che attualmente vivono in Svizzera. In passato la loro partecipazione alle elezioni federali è stata modesta, 18.000 quelle che hanno votato nel 2013, 4 anni più tardi erano già quasi 32.000 e questa volta saranno ancora di più, è convinto Gregor Mantai. Da anni risiede in Svizzera, nel 2017 ha fondato la sezione degli amici della SPD di Zurigo. In generale, dice, la partecipazione al voto dei tedeschi all'estero è molto bassa, neanche del 5%. I cittadini germanici in Svizzera sono però tra i più diligenti. Ancora non sappiamo quanti saranno questa volta. In ogni caso ci siamo impegnati per convincerli ad andare a votare e da quello che sento c'è un forte interesse. Forse perché questa volta la posta in gioco è particolarmente alta. La scelta di Angela Merkel di non ricandidarsi segna la fine di un'era politica tedesca. Gregor Mantai parla di un'elezione particolarmente appassionante che mobilita più che in passato. Sulla stessa lunghezza d'onda Stefan Kalefis, presidente del Club dei tedeschi a Zurigo. È l'unica elezione, afferma, alla quale possiamo partecipare. Seguiamo con attenzione quello che succede in Germania, dove molti di noi vogliono tornare. Ovviamente posso parlare solo per quanto riguarda il nostro club. Del centinaio di membri direi che circa l'80% si è registrato per poter votare. Una percentuale molto alta, certo non rappresentativa per l'intera comunità, stando ai nostri interlocutori. Tanti desistono perché chi risiede all'estero non riceve automaticamente il materiale di voto. Non è facile per poter votare, spiega Calefisa, bisognava registrarsi presso il comune dove si risiedeva prima di trasferirsi all'estero, nel mio caso è Francoforte, da dove mi è poi stato spedito il materiale. Un iter amministrativo complesso che scoraggia molti tedeschi all'estero a partecipare all'elezione, ci conferma il politologo del Politecnico Federale di Zurigo, Lukas Fesenfeld. La mia impressione però, da quello che sento nel mio entourage, è che questa volta più gente andrà a votare, forse legato alla fine dell'era Merkel o al tema predominante della campagna, quello del cambiamento climatico, ipotizza il politologo. Inoltre l'esito dell'elezione è del tutto aperto, anche questo è un fattore che può favorire la mobilitazione, proprio come il fatto che tanti tedeschi in Svizzera hanno un grado di formazione medio-alto e sono dunque particolarmente interessati alla politica. Anche se non bisogna dimenticare, conclude Fesenfeld, che ci sono molti suoi concittadini che non intendono più rientrare in patria e che non si interessano più per la politica tedesca.
La polizia comunale di Zurigo ha rinvenuto questa mattina presto un uomo morto vicino al centro comunitario di Bachwiesen. Sulla base delle prime informazioni degli inquirenti si deve presumere un omicidio. Un sospetto è già stato arrestato, ma le autorità cercano testimoni anche per chiarire dinamica dei fatti e movente. Una donna di 23 anni e un uomo di 28 risultano invece dispersi da ieri nel Reno. Nel tardo pomeriggio i due si sono tuffati nel fiume a Paradis, nel canton Turgovia, per una nuotata, ma non sono più riemersi. I soccorritori hanno subito avviato le ricerche, proseguite senza successo anche oggi. Prima dell'incidente i due si trovavano su una barca assieme a due altre persone. Questa mattina poi sommozzatori della polizia sciaffusana hanno rinvenuto il cadavere di un uomo a qualche centinaio di metri da una centrale idrica. La sua identità non è ancora stata chiarita, tuttavia la polizia esclude un nesso con l'incidente avvenuto a Paradis di cui parlavamo. Non si placa l'ira della Francia per la commessa sfumata di sottomarini destinati all'Australia. Da Canberra il premier assicura di aver fatto presente già in passato al governo francese le perplessità relative alla fornitura. Parigi però smentisce, denunciando l'ambiguità degli alleati statunitense e britannico, come ci riferisce Antonella Tarquini.
A Washington si dice che Joe Biden ha sottovalutato la virulenza della reazione francese all'annuncio dell'annullamento deciso dall'Australia del contratto concluso con Parigi nel 2016 per la fornitura di 12 sottomarini e di acquistarli invece dagli Stati Uniti, che oltretutto si sono ben guardati dal prevenire il governo francese. Paragonato a Trump dal ministro degli esteri Jean-Yves Le Drian, Biden ha chiesto un colloquio telefonico con Emmanuel Macron, il portavoce dell'Eliseo. Non ha precisato quando avverrà, ma è certo che il presidente francese chiederà spiegazioni su quello che Parigi definisce un tradimento della fiducia. Spiegazioni non solo sullo sgambetto per i sottomarini, ma soprattutto sulle sue cause, cioè il partenariato di sicurezza nella zona Indo-Pacifica tra Washington, Canberra e Londra, annunciato a sorpresa, di fatto una doccia gelida sulla strategia francese nel Pacifico. Tanto più che Francia e Australia, due anni fa, strinsero un'alleanza storica, legandosi per 50 anni a collaborare nell'area dove vivono quasi 2 milioni di francesi. Il ministro australiano della difesa Peter Dutton ha sostenuto oggi di aver personalmente avvertito la collega francese Florence Parly delle perplessità di Canberra sull'accordo che ha superato il budget e ha preso anni di ritardo, seccamente smentito però dall'ambasciatore francese in Australia, richiamato a Parigi come il collega negli USA. In realtà ci siamo resi conto che sottomarini convenzionali non sono sufficienti e che quelli americani a propulsione nucleare rispondono invece ai nostri interessi strategici, ha affermato seccamente oggi il premier australiano Scott Morrison. Macron tace mentre Le Drian parla di conseguenze che potrebbero pesare sul futuro della NATO.
In Russia è addirittura d'arrivo la maratona elettorale di 3 giorni per il rinnovo della Duma, per eleggere alcune amministrazioni locali e per assegnare diversi governatorati. Gli ultimi seggi chiuderanno alle nostre 20. Si attende un risultato ampiamente positivo per Russia Unita, il partito del presidente Putin. Gli aggiornamenti con Mangiula Batia.
Dal Baltico al Pacifico, attraverso gli 11 fusi orari in cui è suddivisa la Russia, i seggi nelle regioni più a est, come Siberia e Kamchatka, hanno già chiuso. A Kaliningrad, l'enclave europea più a ovest, chiuderanno alle nostre 20. La partecipazione al voto finora ha superato il 40%, secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale. Se la vittoria del partito al potere Russia Unita appare scontata, benché in calo di gradimento per il peggioramento in questi anni degli standard di vita, per il presidente Putin è importante vincere con una buona affluenza per poter vantare un consenso credibile. L'aver spalmato la consultazione su 3 giorni, a causa della pandemia, la rende più vulnerabile ai brogli. L'organizzazione non governativa Golos, bollata dalle autorità come agente straniero, ha segnalato diverse violazioni, schede conservate in contenitori non sigillati, votazioni multiple, dipendenti pubblici costretti a votare mentre erano al lavoro. La strategia del Cremlino per riconquistare la maggioranza assoluta nel Parlamento si è basata in questi mesi sulla estromissione dell'opposizione e dei media indipendenti. Il movimento politico guidato da Alexei Navalny è stato dichiarato illegale, esclusi dalla corsa con vari trucchi anche candidati dell'opposizione comunista e liberale. Navalny dal carcere ha promosso contro Russia Unita il voto tattico online, ma Google, Apple e Telegram, su pressione delle autorità, hanno bloccato l'accesso all'app appositamente creata. Per conoscere i risultati della Duma ci vorrà tempo, dato che la metà dei seggi viene attribuita con il sistema maggioritario.
Un voto, quello in Russia, dagli esiti prevedibili, dicevamo, conseguenza della marginalizzazione delle forze di opposizione. Quali sono gli spazi che oggi ha ancora a disposizione? Sentiamo Mara Morini, politologa specializzata nei paesi dell'est europeo all'Università di Genova, intervistata sempre da Manjula Bhatia.
Dobbiamo distinguere appunto tra l'opposizione parlamentare, che spesso si trova a sostenere anche le iniziative del governo, e l'opposizione extraparlamentare, di cui Alexei Navalny è un esempio, ma vi sono molti altri movimenti e gruppi politici, e il loro problema è il fatto di essere così frammentati e di non riuscire a essere coesi e presentarsi alle elezioni coesi. Ne è una dimostrazione il fatto che ad esempio il leader del partito Yablaka, il partito storico liberale filo-occidentale, ha affermato nei giorni scorsi che non desidera il voto dei sostenitori di Alexei Navalny per attriti precedenti che ci sono stati precedentemente tra i due leader, e quindi questo ovviamente riduce quella che può essere la possibilità di incidere notevolmente, anche se i livelli di protesta di opposizione sono molto più evidenti e più efficaci anche per l'esito che ottengono a livello di singole repubbliche, a livello regionale e soprattutto nelle zone orientali del territorio.
Qual è la posta in gioco in queste elezioni per il presidente Vladimir Putin, che nel 2024 giungerà a fine mandato?
Effettivamente sì, questa è una, potremmo dire, elezione di passaggio, un test elettorale per cercare di capire qual è l'orientamento, no? Un termometro della salute del proprio regime politico per capire come procedere nei prossimi 3 anni per le elezioni presidenziali, quindi se decidere ad esempio di ricandidarsi oppure accelerare quello che può essere il percorso di successione, indicando lui stesso quale sarà il candidato alle prossime elezioni del 2024. Quindi come dicevamo prima, al di là del risultato scontato o meno, ci sarà una percezione sia da parte dell'opposizione ma soprattutto delle autorità russe per capire qual è appunto lo stato di mobilitazione, di dissenso, di apatia presente nella società civile russa.
Cambiamo tema nell'ultimo contributo di questa edizione: la piaga degli abusi sui minori commessi dai religiosi nelle chiese dell'Europa centro-orientale ha spinto il Vaticano a organizzare una conferenza internazionale per affrontare questo problema, conferenza che ha preso il via nel pomeriggio a Varsavia. Ce ne parla Fabio Turco.
La nostra comune missione di salvaguardia dei bambini di Dio. E questo è il titolo della conferenza internazionale che si tiene a Varsavia da oggi al 22 settembre. Vi prendono parte i rappresentanti degli episcopati di 20 paesi dell'Europa centro-orientale. Al centro il drammatico tema degli abusi sui minori commessi dai religiosi. A organizzarla la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori e la Conferenza Episcopale Polacca, in collaborazione con la St. John Foundation. L'obiettivo è quello di migliorare le pratiche di prevenzione e intervento e promuovere le comunicazioni tra i prelati dei vari paesi. L'iniziativa ha ricevuto la benedizione di Papa Francesco. Il pontefice ha sottolineato come solamente affrontando la cruda verità di questi comportamenti e ricercando il perdono delle vittime, la Chiesa potrà essere di nuovo considerata un luogo di accoglienza e sicurezza. La Commissione Pontificia per la Protezione dei Minori è nata nel 2014 su iniziativa del Santo Padre e nei primi anni ha concentrato l'attività sull'America Latina. Il focus si è spostato verso l'Europa centro-orientale a partire dal 2017, quando è emersa la portata degli abusi nelle chiese di questi paesi. Non casuale la scelta di ospitare l'evento a Varsavia. Nei mesi scorsi la conferenza episcopale locale aveva divulgato i primi risultati di un'indagine avviata nel 2018. Su un totale di 358 denunce esaminate, gli abusi accertati erano 144, numeri che rendono la Polonia uno dei paesi più colpiti da questa piaga.
Noi ci fermiamo qui, il microfono passa ai colleghi dello sport.
Radio Televisione Svizzera.